andiamo al prossimo messaggio che abbiamo annunziato su come evitare di sviarci dalla volontà di Dio imparando da quelli che erano grandi ma si sono sviati, cosa li ha fatto cadere e come possiamo noi rialzarci se succede anche a noi.
Grazie Signore. Perciò 1 Corinzi 10:12.
Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. 1 Corinzi 10:12.
Gloria a Dio. Angela, c'è la lista delle scritture?
Sì, ce l'ho.
Sei
sì.
prontissima?
Sì.
Brava. E qui c'è la foto di Saul che si è suicidato, il re di Israele.
Grazie Signore, grazie Gesù.
Il diavolo è caduto su orgoglio e superbia, che sono la fossa più profonda che c'è. Non c'è peccato peggiore di orgoglio e superbia, non c'è. Anche uccidere, e quello viene dalla superbia. E Caino è caduto, si è insuperbito, che lui era il figlio maggiore, e Abele minore, si vede che non si sentiva rispettato abbastanza, ma anche per il fatto che Abele era sotto benedizione, un po' come Davide, che 10 fratelli lo hanno venduto. E si è ingelosito e l'ha ucciso Abele. Quindi perché? Orgoglio, superbia. Ogni divorzio dipende da questo. Ogni guerra dipende da questo, orgoglio e superbia. Tra i più grandi uomini di Dio sono caduti perché si sono familiarizzati con il Signore. Cioè oggi si direbbe familiarizzazione, si chiamerebbe oggi la supergrazia. Cioè si sentono così benedetti, così come Salomone, sono così benedetto, adesso Dio mi ama, mi prendo 1000 donne. Mm-hmm. Caspita, non ne saranno rimaste molte per i poveracci in Gerusalemme.
Ma è vero che Dio ci ama.
Tutte lui.
È vero che Dio ci ama e tutte le benedizioni sono promesse nella Bibbia, ma cosa significa familiarizzarsi con Dio?
Vuol dire prendersi, in italiano si dice non ti prendere molta confidenza, si dice in italiano. In inglese questo termine non c'è, si dice familiarity in inglese. In italiano si dice uno che si prende troppa confidenza. Cioè, per esempio, tu inviti uno a mangiare a casa tua, mm-hmm. e quello si comporta come padrone di casa. Mm-hmm. E vuole. Capito? E quindi è troppo superbia, arroganza, va bene? Orgoglio. Dio è con il suo amore, il suo perdone, la sua salvezza, praticamente per una persona così, diventano strumenti da usare, strumentalizzano Dio, il suo amore. Quindi qualcosa più da usare per i propri desideri che non di adorare e da ubbidire. Dio diventa uno strumento. Guarda, prendiamo l'esempio di Gedeone. Gedeone era un grande uomo di Dio, citato dappertutto nella Bibbia. Ebrei 11 viene citato, il grande Gedeone. Però vediamo che dopo le sue eroiche vittorie per la gloria di Dio, lui, Gedeone, cosa fa? Guida Israele a prostituirsi. E conclude così. Quindi oggi stiamo parlando delle cadute degli uomini di Dio e come noi possiamo evitarlo. Lo scopo non è guardare i loro sbagli, ma come noi possiamo evitarli. Vuoi andare da Giudici 8, per favore?
Sì. Giudici 8, 24 a 27. Poi Gedeone disse loro: «Una cosa voglio chiedervi, che ciascuno di voi mi dia gli anelli del suo bottino». I nemici avevano degli anelli d'oro perché erano ismaeliti. Quelli risposero: «Li daremo volentieri». Estesero un mantello sul quale ciascuno gettò gli anelli del suo bottino. E il peso degli anelli d'oro che egli aveva chiesto fu di 1700 sicli d'oro, oltre alle mezzelune, ai pendenti e alle veste di porpora che i re di Madian avevano addosso, e oltre ai collari che i loro camelli avevano al collo. Gedeone ne fece un efod, che pose in offra sua città, e tutto Israele si prostituì al seguito di quello. Ed esso diventò un'insidia per Gedeone e per la sua casa.
Quindi qui vediamo che il peccato di Gedeone, la sua idolatria, e il suo peccato è stato l'amore per le ricchezze iniquie. Qui vediamo qual era il suo peccato. Ma andiamo avanti, Ci sono altri esempi che voglio citare. Salomone. Cioè, dopo che lui ha ricevuto da Dio onori come nessun altro, saggezza, ricchezza e potenza, decide di spostare il suo amore dal Signore alle donne. Quindi si mette ad adorare la lussuria, perché la lussuria, oggi si direbbe pornografia, è una cosa che dà assuefazione, perché il tuo corpo, la carne, è come una spugna. Se gli dai tabacco, nicotina, droghe, alcol, la carne è debole e diventa assuefatta. Salomone divenne assuefatto al sesso. Lo leggi tu?
Sì.
Primo
sì,
Re 11?
Leggo. Sì. Primo Re 11, 4 a 11.
E qui vediamo dove la storia triste di come è finito Salomone, che era uno dei più grandi nella Bibbia.
Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore, e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre.
Astarte era la dea delle perversioni sessuali, eh? Quindi sua moglie la guidarono ad adorare questa. Avanti.
Verso 7. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità dei figli di Ammon. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei.
Quindi Moloch era un dio che richiedeva sacrifici umani, attenzione. 9.
Il Signore si indignò contro Salomone, perché il suo cuore si era allontanato dal Signore, Dio di Israele, che gli era apparso due volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei. Ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore.
Perché? Perché si era presa troppo confidenza. Dio mi ama, sono sotto la grazia, anzi la super grazia, guarda quanto Dio ci ama, facciamo quello che ci pare e ci piace. Infatti i porci comodi, come si dice in dialetto.
11. Il Signore disse a Salomone: «Poiché tu hai agito in questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo».
Capito? Dimmi.
E domanda, se questo era Salomone, che era il più saggio di tutta la terra, ed è caduto in questa trappola di adorare idoli, come faremo noi a stare fedeli?
Esatto.
Perché lui era grande.
Grandissimo, troppo grande. E che uno pensa di stare in piedi, se tenta non cadere, come faremo noi? C'è una parola magica, si chiama umiltà. Più che magico, miracoloso. Se te cresci in umiltà, non cadrai nella fossa della superbia. Se cresci nella fedeltà, non cadrai nella infedeltà, idolatria. Il Vangelo c'ha sempre l'antidoto: umiltà, amore, gentilezza, sacrificio per Cristo, seguire i comandamenti. Il Vangelo è una lista di medicine per ogni problema. C'è quello che vuole da Dio, che so io, perché io devo morire di fame che non ho soldi per mangiare? Se tu sei il mio Dio, devi provvedere. E Dio appunto non provvede, perché stai mormorando. Va bene? E allora la medicina, la mormorazione è la lode. Ti metti a lodare, e anche se devi morire di fame, devi morire lodando. Giobbe continuò per 37 capitoli a lamentarsi, tranne magari all'inizio.
Allora, quando uno diventa grande nel servizio per Dio, negli occhi di Dio, nel senso che uno viene usato da Dio, vede i miracoli che Dio fa attraverso di lui, inizia a credersi importante e cade nella superbia?
Sì, è superbia. Se analizzi la superbia, tutti i mali vengono di lì. Perché Hitler ha fatto la guerra mondiale? Superbia. Perché oggi succedono le guerre? Superbia. Perché perché le banche devono schiavizzare il mondo e succhiare il sangue a tutti? Superbia, vogliono vivere come pascià. Perché? Perché loro se lo meritano. Perché uno deve avere uno yacht di mezzo miliardo e l'altro non può comprarsi una bicicletta. E io ce l'ho yacht perché cosa c'entra? Tu sei inferiore, io sono superiore. Superbia. Perché quello di andare, le multinazionali devono andare lì negli alberghi a bere champagne come se fosse, non so, una limonata? E quell'altro non c'ha neanche l'acqua da bere. Ci sono donne oggi che devono camminare chilometri per andare a prendere una acqua da bere, acqua per lavare il bambino, acqua per cucinare. Ci sono donne che devono camminare chilometri per andare a prendere dell'acqua. E mentre quell'altro è un albergo a 5-6 stellette che beve champagne come se fosse acqua. Va bene, superbia. Salomone dice, la scrittura qui, Salomone non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto Davide suo padre. E Salomone muore in disgrazia davanti a Dio. Il suo peccato? Lussuria, idolatria. E vediamo in questo modo la caduta di tanti. Sansone, Re Saul, Anania, Safira, Atti capitolo 5. Per non parlare dei proverbiali Adamo ed Eva. Per non parlare di Giuda, che 3 anni e mezzo di addestramento direttamente sotto Gesù. Fratello, possiamo essere nella chiesa migliore al mondo, ma se il nostro cuore è di falso fratello, se siamo a mezzo cuore, cadremo come Giuda. Attenzione a mezzo cuore. Mezzo cuore non vuol dire che devi portare i frutti di Pietro e Paolo. Vuol dire cuore pieno. Può essere una donna che va, non c'è niente da dare a Gesù, è una peccatrice, magari forse una prostituta, si butta ai piedi di Gesù e gli baci i piedi. Dove sono i suoi frutti? Eppure lei, Giuda ha portato frutti per 3 anni e mezzo. Lei ha portato niente, solo ha dato un bacio a Gesù. Dice, lei, i suoi peccati saranno perdonati. Quelli di Giuda non lo so, non lo specifica. Triste fine. Insomma, nella Bibbia vediamo cadute di ogni tipo, di persone che appartengono al popolo di Dio. Vediamo nella Bibbia intere chiese cadere. Legge Apocalisse 2 e capitolo 3, due capitoli. Perché cadono? Perché il loro amore per il Signore si raffredda. Perché si raffredda? Un po' come nei matrimoni, no? Fredda l'amore, arriva il divorzio. La Bibbia parla di insegnare le giovani mogli ad amare i mariti. L'amore si impara. Matteo 22, 37, tu amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua forza. È un comandamento. Non dice è volontario, non è volontario. È un comandamento. Dopo, se sei un figlio di Dio, lo farai volontariamente. Bambino a 1 anno, 2 anni non sa camminare, impara a camminare. E lo fai camminare nel modo giusto. Lo fai mangiare nel modo giusto, il cibo nella bocca, non per terra. Prima lo fa perché altrimenti papà ti sgrida, o la mamma, alza la voce. Va bene? E dopo lo farai perché capisci la saggezza che il cibo non va per terra, va nella bocca. Quindi adesso amiamo Dio perché ha comandato con tutto il cuore e lo facciamo anche contro voglia. Perché io vorrei vedere la televisione, vedere una telenovela, io voglio andare al bar a bermi un cognacchino, che è quello dare Dio. E allora ti sforzi un po' a lodare il Signore, ti sforzi un po' a metterti in ginocchio. Costa abbassare la capocchia davanti al Signore, non è naturale. Il bambino non deve insegnargli a essere cattivo, lo sa già per natura. Però dopo che impari, lo fai per ubbidienza, lo fai, si dice per fede, ecco che il bambino impara ad amare il Signore perché vuole. A volte non è che sempre io mi sento di amare mia moglie. Io, la mia carne dice no, amiamo il peccato. Come dice Paolo, Romani capitolo 7, io sono prigioniere del peccato, quello che non voglio fare faccio. E quello che non voglio fare faccio. E quello che invece dovrei fare non faccio. Insomma, è il peccato che dimora in me, non sono io. Se faccio quello che non voglio, allora non sono io, è il peccato che dimora in me. Io non voglio peccare, però pecco, allora non sono io, è il peccato. E allora ti fai uno sforzo, devo amare la moglie, il marito, il fratello, la sorella. E se lo fai per fede, contro voglia, pregando disperatamente Gesù, dammi la forza di amare mio fratello. Non voglio essere un Giuda. E ti sforzi un pochino, un pocone, sempre di più. E dopo ecco che il bambino a 2 anni impara a camminare, impara ad andare in bicicletta, impara a ubbidire ai genitori, che non è naturale. Va bene?
E dicevi che vediamo intere chiese cadere in Apocalisse. E perché cadono? Perché non è che smettono di credere in Gesù, continuano a credere.
Cadono perché il diavolo li tenta, capisci, li tenta, e cadono perché che la carne ama il peccato. E cadono perché il loro amore per il Signore si raffredda. Perché si raffredda? Cominciano ad amare gli idoli. Idoli non dico un pezzo di marmo lì davanti a te. Idoli è un telefonino, il denaro, una carriera, un diploma, una casa, una macchina. Una cosa che la tua carne ama. Salomone amava la carne ed è cascata nella carne. Quindi uno comincia, una chiesa cade perché comincia a amare questi idoli. Il proprio egoismo, le donne sbagliate, il denaro, il potere. Ecco perché cadono. Ed è bene che anche noi prendiamo uno specchio, lo specchio della parola, che ci guardiamo e che guardiamo non solo agli errori degli altri, ai peccati degli altri religiosi, tranne noi. Va bene? E anche ai peccati degli uomini di Dio nella Bibbia. Anche loro hanno sbagliato. Ma dobbiamo guardare nello specchio, dobbiamo guardare anche a me, anche a noi. Dobbiamo vedere se stiamo noi cadendo nello stesso errore. Ci stiamo noi raffreddando come la chiesa di Efeso, Apocalisse 2:1, la chiesa di Efeso, raffreddando questo contro di te. Tu sei una chiesa perfetta, diceva Gesù, ma ho questo contro di te. Il tuo amore si sta raffreddando. Stai perdendo il tuo primo amore. Ci stiamo avviando al divorzio, cara chiesa. E il nostro amore per Gesù si sta affievolendo? Si sta raffreddando? Il nemico ci sta vincendo, buttandoci davanti le sue difficoltà? Stiamo superando le difficoltà? O le difficoltà vincono noi? È come lo sport della gara di ostacoli, quelli che corrono e saltano. La vita è una corsa agli ostacoli. La vita per Gesù è una corsa contro gli ostacoli, ma li possiamo vincere, perché il Signore non ci chiederà mai una cosa che noi non possiamo fare. Attenzione che il nemico non ci vinca con le sue difficoltà. Se solamente facciamo la nostra parte, il Signore sarà sempre là ad incoraggiarci, a sorreggerci. Mi dai una scrittura, Isaia 40, per favore?
Isaia 40, 28 a 31.
28 a 31, sì.
Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano forze nuove, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Amen. Alleluia. Isaia 40, 28 a 31.
Alleluia. Quindi se sei debole, fratello, sorella, se sei debole, comincia a camminare e presto volerai con Gesù. Se sei abbattuto, comincia a lodare il Signore. Parlavamo della chiesa di Efeso, vogliamo leggere un po' esattamente cosa dice, che dice un punto importante, uno in particolare, Apocalisse 2.
Apocalisse 2, 1 a 7. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi: queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai 7 candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli, ma non lo sono, e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amor del mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo contro di te, che hai abbandonato il tuo primo amore. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di prima, altrimenti verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se non ti ravvedi. Tuttavia, hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anche io detesto. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Amen. Apocalisse 2, 1 a 7.
Amen, grazie. Cos'è che c'è di peggio nel regno di Dio? Qual è la cosa peggiore nel regno di Dio? Di smorzare, raffreddare l'amore per Gesù. Qui il Signore riprende una chiesa che sembra perfetta. Efeso, la famosa chiesa di Efeso, che Paolo scrive un'intera epistola e che vediamo in Atti capitolo 20, lì che lui va lì a evangelizzare. Una chiesa grandiosa, Gesù gli dice, stai attento che tu stai perdendo il tuo primo amore. E verso 5 dice, se tu non stai attento, rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Cioè il candelabro, se vedi Apocalisse capitolo 1, al finale del capitolo, il candelabro rappresenta la chiesa. Gesù dice, rimuovo la tua chiesa se tu non torni al primo amore. Se non ti ravvedi, ravvedersi, pentirsi di cosa? Pentirsi che stavano abbandonando il primo amore. E come suo marito e la moglie vanno allo sposo e gli dice, senti, il tuo amore sarà freddato. Se tu non torni al primo amore, chiudiamo il matrimonio. È lo stesso. Perché la moglie o il marito ha capito che quel raffreddamento porterà al divorzio, porterà all'adulterio. Perché non mi ami più? Quindi marito e moglie, addrizziamo le antenne. Fratelli nelle chiese, addrizziamo le antenne. Va bene? Parliamo di Davide? Andiamo prima, sì. Samuele 30. Altri insegnamenti. Non è che le cose andavano sempre bene per Davide. Un giorno, in 1 Samuele 30, ce l'hai?
Sì, pronto.
Comincia dall'1, vai fino al 6, devi andare.
1 Samuele 30. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siclag, ecco che gli Amalechiti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale e verso Siclag. Avevano preso Siclag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se n'erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Le due mogli di Davide, Ahinoam di Israel e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie.
Gloria al Signore.
1 Samuele 30, 1 a 6.
Quindi qui, Davide fino a qui è stato un grandissimo, vittorioso condottiero. Però qui una volta, almeno una volta, le cose sono state storte. Possiamo analizzare questo, ok? Se analizziamo i capitoli intorno, capiamo che Davide è andato a rifugiarsi nel regno del re di Moab e ha fatto finta di mettersi al suo servizio e stava facendo finta di andare a combattere contro Israele. Quindi Davide era fuori binario. Va bene? Ha tirato troppo la corda. E allora... Però la misericordia di Dio, i filistei non l'hanno voluto. Ha detto, no, non ci fidiamo. E se si fossero fidati, cosa faceva? E quindi, quando è tornato all'accampamento, scopre che è stato depredato dai predoni perché lui doveva essere lì a proteggerli. Quindi Davide faceva anche decisioni sbagliate. Però questo lo, lo si capisce tra le righe, non c'è scritto nella Bibbia, però io interpreto che era sbagliato per Davide andare a far finta di combattere contro Israele. Ecco, se vedete il capitolo precedente parla di questo. Bene. E allora a questo punto cosa fa? Lo vogliono lapidare. Tutti gli uomini gli hanno rubato le mogli, erano là che li violentavano, eccetera. Va bene? E cosa facciamo adesso? Lapidiamo Davide, perché la colpa è sempre del leader. È l'ora dei codardi, questa è l'ora dei vigliacchi, quando loro si arrendono. È di qui che Giuda si arrese, quando capì che Gesù non era il grande Davide Salomone, ma era perseguitato e probabilmente lo avrebbero ucciso, cambia, volta Gabbana, si unisce a quelle che apparentemente vincevano i farisei e si va a vendere per 30 monete d'oro. È l'ora dei Giuda, va bene? È qui che i vigliacchi si arrendono, gettano fucile, alzano le braccia, sperano nella misericordia del nemico. Giuda sperava la misericordia dei farisei. Bene, certamente loro, questa gentaglia, farebbe così, ma non Davide. Mi continua a leggere verso 6 in avanti, cosa dice?
Verso 6. Davide fu grandemente angosciato, la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio.
Alleluia.
Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech: ti prego, portami qua l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide, e Davide consultò il Signore dicendo: devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Il Signore rispose: inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide dunque andò con i 600 uomini che aveva con sé e giunsero al torrente Besor, dove quelli che erano rimasti indietro si fermarono. Ma Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. 200 erano rimasti indietro, troppo stanchi per poter attraversare il torrente Besor. Trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide. E gli diedero del pane, ed egli mangiò, e dell'acqua da bere. E gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. Quanto egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: a chi appartieni? Di dove sei? Quelli rispose: sono un giovane egiziano, servo di una malechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi ammalai. Abbiamo fatto una scorreria nella regione meridionale di Keretei, sul territorio di Giuda, e nella regione meridionale di Caleb, e abbiamo incendiato Siclag. Davide gli disse: vuoi condurmi giù dove è quella banda? Ed egli rispose: giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone, e io ti condurrò giù dove è quella banda. Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa, a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Davide diede loro addosso dalla sera di quel giorno fino alla sera dell'indomani, e non uno ne scampò, tranne 400 giovani che montarono sui camelli e fuggirono. Davide recuperò tutto quello che gli amalechiti avevano portato via e liberò anche le sue 2 mogli. Non vi mancò nessuno, né piccoli né grandi, né figli né figlie, e nulla del bottino, nulla che gli amalechiti avessero preso. Davide ricondusse via tutto. Davide riprese anche tutte le greggi e tutti gli armenti. Quelli che conducevano questo bestiame e camminavano alla sua testa dicevano: questo è il bottino di Davide.
Va bene, possiamo fermarci qui. È così bello che...
interessante, sì.
Sì, non volevo leggere tutto questo, però Dio ti benedica. È troppo bello, vero? Bello.
Sì, tante lezioni.
Fanno un sacco di film che non valgono niente. Dovrebbe essere il più bel film è quello della Bibbia, è vero anche. Mm-hmm. Bene, cosa ha fatto Davide allora quando i codardi si fermano, volevano lapidarlo, tradito dai suoi uomini? E qui il verso 6 dice, eccolo qui, ma Davide si fortificò nel suo Dio. Davide si fortificò nel Signore. E poi chiese l'efod, che era una giacca, una specie di giacca, no? Con tutte le pietre preziose della tribù di Israele, si indossava quella nel Vecchio Testamento per ascoltare la voce di Dio, e Dio gli ha risposto. Quindi Davide sempre si consulta col Signore. Cosa fa Davide? Si consulta con Dio. Hanno rubato tutte le mogli, tutte le donne, i bambini, e lui si consulta con il Signore. Non si consulta con i mormoratori. Qui è peggio dei mormoratori, qui lo vogliono uccidere. Quando vi consigliate, fratelli, attenzione con chi vi consigliate. Non consigliatevi con quelli che non fanno. Se tu vuoi decidere se vuoi servire il Signore, non andare a consigliarti con uno che non lo vuole servire, uno che magari lo servire a chiacchiere ma non nei fatti. Consigliati con uno che lo sta facendo. Consigliati col Signore. Ecco, questo qui vediamo un esempio di cosa fare nei momenti di crisi. Va bene, gloria a Dio. Quindi tutti, lì si ferma il mezzo cuore, ma non Davide, il vero uomo di Dio, che si è votato nella vita e nella morte a Dio, va avanti. Non si ferma la Vergine di Cristo, con la sua lampada d'olio, l'olio della fedeltà, del cuore pieno, non si ferma. Non si ferma il fedele soldato, che si offre di morire al fianco della croce di Gesù. Però qualcuno ci dirà, però io morire sulla croce a fianco di Gesù, non vedo nessuna croce qua, certamente non la mia. Beh, non la vediamo, non la stai vedendo. Non la vediamo se guardiamo con gli occhi del mezzo cuore, non vedremo mai le croci. Ma se guardiamo a cuore pieno la vedremo. C'è quella croce di quelle pecorelle che il Signore ci fa incontrare ogni giorno, sia pure in internet se sei in lockdown. È la croce di obbedire ai comandamenti di Gesù. La croce di divenire cristiani veri se non lo siamo, di mostrare il vero Gesù ai familiari intorno. La croce di studiare la parola di Dio. E non solo studiarla per ingrassare noi pecore grasse, ma anche per poterla insegnare a chi non la conosce. Veramente non è poi tanto difficile di essere crocifissi a fianco di Gesù, cosa che cantiamo sempre, invochiamo, proclamiamo, però se lo vogliamo fare sul serio non è così difficile. Va bene? E se accetteremo questo, ecco che la croce diventa leggera. C'è sempre un modo di essere crocifissi a fianco di Gesù. C'è sempre un modo sempre diverso. Matteo 11, cosa dice il Signore? Verso 29.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero.
Alleluia.
Matteo 11, 29 e 30.
Cosa sta dicendo? Che la croce è leggera se la prendiamo insieme a Gesù. Che Gesù è... Dov'è Gesù? In cielo? Sì, anche in cielo, certo. Ma è anche qui per aiutarci a trasportare la croce. Dio si è fatto carne, si è fatto uomo nella carne di suo figlio, Gesù, attraverso lo Spirito Santo. Ora, Gesù non è mai andato via, è sempre stato qui, è rimasto qui nello Spirito Santo. Va bene, e lo Spirito Santo ci aiuta, ma dobbiamo vederlo con gli occhi della fede. Lo Spirito Santo ci aiuta. Fai quel passo difficile, fratello. Prendi quella decisione di umiltà. Grazie, Signore. Vorrei andare da Elia. Andiamo da Elia?
Sì, sì.
Primo Re 19. Voglio menzionare Elia perché Elia è una scuola di lezioni. Elia si scoraggia davanti alla assatanata regina Jezebel, si scoraggia. E scappa fino al Monte Horeb, dopo aver ucciso tutti i falsi profeti, scappa, perché Jezebel lo minaccia e scappa Elia. Uno che chiamava fuoco del cielo scappa davanti a una piccola posseduta. Allora, al monte Horeb, cosa succede? Elia fa un incontro. Dio scende dal cielo e va a incontrare Elia. Va bene? E gli dice, leggete, Primo Re 19. Dice, cosa fai qua, Elia? Elia gli dà una cantilena di risposta, una lamentazione. Hanno perseguitato i tuoi profeti. Ecco, leggete il capitolo. E Dio gli chiede di nuovo, Elia, non ti ho chiesto mormorazioni. Cosa fai qua? Chi ti ha mandato? Sei fuori posto. Tu sei sentinella. Cosa fai qua? E Elia gli dà un'altra, di nuovo, una ripetizione, un'altra lamentazione. Dio ha capito, Dio si rende conto. Dio dice, ok. Dice, vai a ungere. Vai. Parla dell'unzione. Verso 16, Angela, dove dice dell'unzione?
Primo Re 19:16. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat da Abel Meola, come profeta al tuo posto.
Quindi al tuo posto, quindi Dio lo soppianta e mette un altro allenatore in Israele. Dio cambia allenatore. Elia è spompato, non ce la fa più. Va bene? Perché? Perché Elia, ti ricordi quando correva più veloce del carro del re di Israele, sì. Poi si prendeva a gioco, prendeva in giro i falsi profeti. Cioè Elia è praticamente cascato nell'orgoglio. Elia è cascato nell'orgoglio. Allora il diavolo ha avuto permesso di metterlo alla prova. Va bene, allora ecco che arriva Jezebel, lo minaccia. Domani a quest'ora tu sarai morto, gli ha detto Jezebel. Elia a questo punto era tutto pompato nel suo orgoglio. L'orgoglio non l'ha potuto aiutare e scappa Elia, fugge da Jezebel e va al monte Horeb, il monte di Dio si chiama. E Dio lì gli dà un rimprovero e poi dice, d'accordo, capito, non ce la fai più. Vai a ungere Eliseo al tuo posto. Vi immaginate che fallimento che si sarà sentito Elia? Il grande profeta di Dio, che chiamava fuoco dal cielo e che aveva appena ucciso centinaia di falsi profeti di Baal, vedi Primo Re 18. E allora Elia, lo vediamo ungere Eliseo, il quale per giunta Eliseo compie il doppio dei miracoli di lui. Quindi chi è più grande, Elia o Eliseo? Eliseo fa il doppio dei miracoli. Continuiamo a leggere, arrivano lezioni importanti qua. Ma succede qualcosa, va bene, che io sono sicuro incoraggerà tutti quanti noi che siamo professionisti del fallimento e dei fiaschi, va bene? Specializzati in fiaschi e fischi, ascoltate cosa succede qua, cosa avviene. Succede che quando Elia giunge in cielo, sei rapito da un carro, infuocato.
Sì.
Dio non ritiene Elia colpevole, né gli toglie la sua corona di grande profeta.
E come lo sai?
Lo so perché...
Come lo sai cosa è successo nel cielo?
Cosa è successo in cielo? Piano piano, vediamo se ci arriviamo. Angela, dallo sguardo clinico...
Vogliamo scritture, Giuseppe, by the way.
Devi dimostrare... E infatti qualcuno mi scriverà da YouTube e dirà, fratello Giuseppe, ma come sai queste cose? Lo sappiamo perché Dio sceglie Elia dal cielo. Dio in cielo gli dà, Dio dà ad Elia un incarico in cielo. Va bene? Che incarico gli ha dato? Allora Dio dà un incarico in cielo. Che incarico gli ha dato Dio a Elia? Il grande onore di scendere sulla terra insieme a Mosè per tenere un importantissimo consiglio e conversazione con suo figlio Gesù.
È vero, sì.
E perché
sì,
non
sì,
ha mandato Eliseo, che ha fatto il doppio di miracoli?
È vero, sì, sì, sì.
Va bene, leggilo, Luca 9, vai. Tacca al 28.
Luca 9, 28.
Sì, fino al 31, va bene.
Circa 8 giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di un candore sfolgorante. ed ecco due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi in Gerusalemme.
Va bene.
Dice anche di cosa parlavano.
Hai capito? Cioè, qui Gesù è davanti alla croce, qui è davanti al Calvario. Capito? E allora Dio manda due assistenti, due consigli. Sai che Dio in cielo si consiglia? Okay, noi vediamo in Primo Re 22 che Dio c'ha un consiglio. Tiene un consiglio e dice: come faremo questo? Come faremo quello? Un angelo dice questo, un angelo dice quello.
Ma Dio già lo sa come farà.
Dio, ma Dio lo fa per noi. E Dio sa già tutto, scusa. Allora non gli serve neanche niente.
Non gli serve consigliarsi.
Allora chiudiamo il negozio, basta la saracinesca, chiudi le galassie, il firmamento, la creazione. Dio sa tutto. No. Dio...
Sì che Dio sa
tutto. Una delle bellezze di Dio è che oltre a essere sovrannaturale, è anche naturale. Oltre a essere illogico, è anche logico. Che Dio il massimo possibile cammina nella naturalezza.
Quindi anche se lui già sa cosa sarà deciso, si consiglia con gli angeli e con il paradiso. Ma quanta pazienza!
E certo, perché io so cose che i miei figli non sanno e mi devo immedesimare al loro livello, spiegare le cose in modo che loro capiscano. Ah. Perché dice il Signore vuole che la sua creazione capisca. Va bene, allora ecco qua allora che... un angelo appare a Gesù nel Getsemani per incoraggiarlo nella sua diciamo provvisoria veste di figlio dell'uomo. E così allo stesso modo come l'angelo appare a Gesù per incoraggiarlo, così Mosè ed Elia vengono mandati a conversare con Gesù e consigliarlo riguardo alla sua dipartita, traduci, crocifissione. Va bene? Se non aveva bisogno non sarebbero venuti. Quindi notare come Dio opera. Va bene, vediamo Pietro nel suo rinnegamento. Non aveva premeditato nel suo cuore di tradire il Signore, ma fu solo spinto da cosa? Da paura. Ed ecco che Dio lo perdona e Pietro torna alla sua chiamata di seguire il Vangelo. Ve l'ho detto che questo avrebbe incoraggiato noi fallimentari.
Amen, è vero,
tutti quelli che siete fallimentari.
Eccomi.
E disastrati come me.
Eccomi.
Vi sia di incoraggiamento come
vero.
Lo è per me.
Sì, è vero.
Capisce? Non la perfezione di Dio mi aiuta, ma l'umanità di Dio, il figlio dell'uomo, mi aiuta di più il Gesù nel Getsemani, va bene, che non il Gesù perfetto che fa miracoli. Gesù che fa miracoli impari un poco, ma non troppo. Ma il Gesù nel Getsemani, il Gesù che soffre, il Gesù che prega, il Gesù che si dispera e che dice: Padre, non ce la faccio, toglimi sta coppa, quello mi insegna molto. Perché in quel frangente posso guardare a Dio, ma sia fatta la tua volontà. Mi dice che anche quando non ce la faccio posso guardare a Dio, Signore dammi la grazia. E allora la lezione è questa. La medesima cosa che come l'angelo aiutava Gesù nel Getsemani, va bene, lo stesso avviene ad Elia. Va bene, nonostante Elia fallisce, Elia scappa, fugge davanti a una strega, Jezebel. Dio vede che questo è dettato solo da paura nello spirito. Ma il suo cuore di Elia è rimasto integro verso Dio. Infatti, in quello che poteva fare, lo ha fatto. Vai a ungere Eliseo. Pronto, Signore, vado di corsa. Ungi il re di Siria. E quello lo ha fatto, quello non c'è riuscito. È stato Eliseo che è andato a ungere il re di Siria. E così via. Ungi Eliseo, unto. Allora, qui vediamo che Elia e Pietro conservano la corona. Entrano nella categoria di Matteo 18, dove dice perdonerai il fratello 70 volte 7, però questa regola non ha funzionato con Giuda. E si è pentito, ha riportato i soldi, ha detto ho tradito l'innocente, non funziona con lui. Adesso vediamo perché. Perché non funziona? Funziona perché Giuda ha premeditato.
Ah.
Premeditato, non si è pentito nel modo giusto. Noi vediamo che Pietro si pente. E cosa fa Pietro?
Però ha detto che Pietro non ha premeditato il suo peccato, non ha preparato il tradimento.
E perché non era premeditato, ma ha tradito per paura, non appena la paura è sparita, Pietro torna a fare l'apostolo. Invece Giuda l'ha premeditato e quando si è pentito, va bene, non si è pentito nel modo giusto. Quando si pente Pietro, torna a fare l'apostolo. Quando si pente Giuda, va a impiccarsi. Vedi che c'è una differenza enorme qui? Quindi Dio comprende che siamo fragili. E per questo ha perdonato Pietro e ha perdonato Elia, perché è uno sbaglio della mente, della paura nello spirito. Ma il cuore era sincero 100% per Gesù. Quindi, fratelli, non vi scoraggiate quando sbagliate, fate sbagli enormi, perché se il vostro cuore rimane pieno per Gesù, amore pieno per il Signore, Lui ascolterà la vostra invocazione di perdono. Dio comprende che siamo fragili. Allora, frate Giuseppe, ma ci sta raccontando che commettere questi errori è ok? Non sto dicendo quello. Non andate in internet a dire queste cose, non lo dico questo. Sto dicendo esattamente il contrario. Sto dicendo che se a volte facciamo sbagli, errori, peccati contro la nostra volontà, cosa che non vorremmo fare, che non stiamo cercando di fare, però sbagliamo lo stesso, Dio vede i nostri cuori. E se ci pentiamo e cerchiamo di cambiare, e lo sbaglio, il peccato è stato solo un inciampo per stupida paura, però se ci diamo da fare, rimediamo, cosa fa Dio? Perdona. Quindi attenzione, attenzione, che questo sia di grande incoraggiamento, fratelli. Per tutti i fratelli che commettono peccati, come è capitato a me, ed errori, come ho fatto io, però che sono involontari. E se invece sono volontari, allora chiede perdono per quello, per la volontarietà, e cercate di non cascare di nuovo nella fossa. Quindi non appena giungiamo al pentimento, Dio ci perdona. E come con Elia, ci ristabilisce, ci reintegra, però a patto che vi mettete in carreggiata con Gesù. Rimettetevi in carreggiata. Rimettetevi al fianco di Gesù, scassate come siete, buoni a nulla come siamo, disastro come siamo, peccatori come siamo, però camminiamo con Gesù, guardiamo a Gesù. Giovanni 2, ce l'hai, Giovanni 2, 1.
Sì, figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, e se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto.
Ecco,
amen.
Naturalmente adesso arriveranno a dire, frate Giuseppe sta dicendo che non c'è problema a peccare. Non sto dicendo questo. Ma volete aprire la zucca? Sto dicendo il contrario. Di non, ripeti di nuovo cosa sto dicendo. Prima Giovanni 2,1.
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate.
Capito? Sto parlando come Giovanni, sto parlando per dirvi di non peccare, ma attenzione, chiunque può cascare nella fossa, come Elia, come chiunque, come Pietro,
sì,
e tanti altri. E?
E se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto.
Quindi non andate in giro a dire bugie, che frate Giuseppe dice a peccare non c'è problema. C'è problema. Devi pentirti. Va bene? Quindi la sposa di Cristo combatte sino alla fine. La resa, Angela, arrendersi è un'opzione?
No, non è un'opzione.
Ok, surrendering is not an option.
E se non vai da Dio, da Gesù, cosa fai? Da chi vai?
Capito. Quindi Matteo 24,13 dice che avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Quindi così ci dice questo? Che la sposa di Cristo combatte sino alla fine. La battaglia ora davanti a noi è il vaccino a questi tempi, giusto?
Sì, una delle battaglie.
Sta dando fastidio a un sacco di gente, va bene? Mm-hmm. E il diavolo ci sguazza. Si tratta di un addestramento che Dio ci mette davanti. Cos'è il vaccino? Un addestramento. Questo addestramento deve essere l'inizio della nostra totale vittoria sul marchio 666 della bestia che viene. Quindi ringraziate Dio che vi perseguitano con i vaccini. Va bene. E perché contro il diavolo dobbiamo vincere. Siamo chiamati a vincere. Per questo motivo Dio ci ha dato l'autorità di metterlo sotto i nostri piedi, vedi Luca 10, 19, capito? Perché? Perché Dio vuole che lo vinciamo il diavolo, se no perché ci dava potere di mettere il diavolo sotto i nostri piedi? E però io non ci riesco. È perché tu sei Lazzarone, perché tu non preghi, tu non digiuni, tu non ti disperi, tu non hai messo il cuore pieno con Gesù. Se sei ammalato, mormori. Tu qualcosa va storto, mormori. E con più mormori, e con più le cose andranno storte. Te comincia a lodare il Signore in tutto, disposto a dare la vita per il Signore. Il soldato che va nella battaglia non è che dice: Signor generale, ubbidisco a condizione che io salvo la pelle. Non è così che funziona l'esercito. Quindi, attenzione, fare attenzione. Sia colui che scappa vergognosamente, sia colui che vince, va bene, sia che scappi, sia che avanzi, sia che fuggi, sia che vai avanti a vittoria, entrambi, quello che scappa e quello che avanza, entrambi soffrono, entrambi devono lottare o per scappare o avanzare. C'è sofferenza che scappi mentre ti sparano dietro o che avanzi e ti sparano davanti. Però c'è una gloria, perché se avanzi, Gesù è al tuo fianco. Perché avanza insieme a te. La presenza del Signore è con te. La sua unzione è con te. Ma non saranno con te se scappi insieme ai codardi. Va bene? Quindi il codardo che fugge, Gesù non corre con lui, non scappa con lui. Gesù è occupato a sorreggere la sua vergine con olio che fedelmente combatte nella vita o nella morte e vince. Amen. Apocalisse 14, 12 e 13.
Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Apocalisse 14, 12 e 13.
Anche per cortesia Apocalisse 3, 12 e 13.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Alleluia.
Apocalisse 3, 12 e 13.
Dio vi benedica, fratelli, questo è il messaggio. Osservatelo nel cuore che ne avrete bisogno. Ripassatelo, ascoltate specialmente le scritture.
Amen.
Perdonatemi se ho fatto sbaglio, li faccio sempre. Concentratevi sulle scritture, lì non potete sbagliare.
Amen. Grazie Signore.
Amen. Dio vi benedica. Amen. Amen. Angela, amen. A te.
Ascoltiamo il canto Rialzati, ti comando, sii forte. E poi facciamo la preghiera per i fratelli malati e anche un collegamento Skype con una dolce sorella, Romina, che anche le chiede preghiera di guarigione.
Tutto il tuo cuore, tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda, che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ti comando sì forte, che il nemico abbatterai. È più forte ciò che vive dentro di te. Non c'è nulla che non puoi sconfiggere. La battaglia è già vinta, appagata. Yeah. quando con le proprie forze tu non ce la fai. Io ti dico.